Di nuovo in diretta, sempre Lucio Marinucci, qui in studio prosegue la puntata, la prima del 2026 di Maracanà. Do di nuovo intanto il ben ritrovati a Stefano Impallomeni e Paolo De Paola, ben ritrovati ragazzi, e vado, eccoci qui, vado anche a dare poi il buon anno a questo punto anche ad Antonio Paganin. Ciao Antonio, ben ritrovato e buon 2026.
Ciao Stefano, ciao Paolo, buongiorno a tutti e buon anno.
Antonio, buon anno.
Grazie a te per essere qui con noi. E abbiamo tanto di cui parlare, perché abbiamo discusso anche del mercato, delle voci che si possono concretizzare, che si potrebbero concretizzare. Ma mi piace anche parlare di calcio, dato che stiamo arrivando ad una giornata ricca di appuntamenti importanti, tre big match soprattutto, Lazio-Napoli, Atalanta-Roma ed Inter-Bologna. E parto poi con quello che è il tema un po' romantico, Stefano, comincio da te. È una partita che vale tanto, la Roma deve capire se può rimanere comunque in alta classifica e ambire ad un 2026 importante quanto il 2025, l'Atalanta invece ha bisogno di punti per tentare di rimanere quantomeno aggrappata alla corsa europea, ma in tutto questo c'è il ritorno di Gasperini a Bergamo, la sua Bergamo, dove ha costruito qualcosa di eccezionale con l'Atalanta. E quindi ti chiedo, in questa partita dove si mischiano obiettivi di classifica e temi romantici, che cosa ti aspetti, posto che la Roma a Bergamo ha sempre faticato negli ultimi anni?
Sì, è vero, insomma, voglio dire, a Bergamo la Roma ha raccolto sempre molto poco, però insomma questa c'è una possibilità per la Roma di invertire. Io lo considero uno scontro diretto, nonostante gli 11 punti di differenza in classifica, perché l'Atalanta l'ho sempre rispettata, credo che sia una squadra molto forte, ha pagato il fatto appunto che Gasperini se ne sia andato, che si sia interrotto dopo 9 anni un discorso. Secondo me necessariamente la società e tutti devono capire che un altro Gasperini non si trova in giro, e probabilmente devono anche capire che si può giocare in un altro modo, non soltanto diciamo così con il sistema di gioco che ha sempre fatto l'Atalanta. Certamente c'è un gruppo storico che va da solo, però secondo me anche abbiamo visto nella partita contro l'Inter Palladino mettere la difesa a 4, cercare un'organizzazione difensiva diversa, ripartire magari con delle uscite diciamo più importanti in contropiede. È un'altra squadra, senza Lookman addirittura, certo. Ancora di più. Quindi per la Roma si prospetta un'occasione più unica che rara per afferrare, cambiare decisamente rotta. Sul piano delle prestazioni è una squadra che non ha mai deluso, ha incassato delusioni dal punto di vista delle sconfitte che ha rimediato negli scontri diretti, ma ha sempre tenuto il campo sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Non esiste il pareggio, anche questa è una cosa curiosa come nel caso dell'Inter, e non vedo una partita da pareggiare anche a Bergamo. O vince l'Atalanta o vince la Roma, secondo me.
Niente mezzi termini, insomma.
No.
Beh, ci può stare. Posto che dicevo, Paolo, vengo anche da te, negli ultimi anni è vero che quella era l'Atalanta di Gasperini e non c'era la Roma di Gasperini. Si sono sempre visti tanti gol, praticamente sempre uscita vincitrice l'Atalanta, però adesso il contesto è totalmente cambiato. E fare delle predizioni è complicato, però ti chiedo, tu che cosa ti aspetti? Perché poi in realtà, dicevamo, l'Atalanta non è che possa anche permettersi troppi ulteriori passi falsi, o rischia veramente di allontanarsi in generale dalla zona europea.
Lo so, però è l'avversario più difficile che gli potesse capitare in questo momento, in un momento anche di ripresa, in un momento di crescita, in un momento in cui riesce a valorizzare anche un De Ketelaere che finora è andato un po' a corrente alternata, e gli capita proprio, diciamo, il maestro, no? Che l'ha educata e la conosce benissimo, e che sa eventualmente colpirla. Quindi diciamo, io mi esprimo un po' di più a favore della Roma in questo confronto, anche se sono convinto che poi nascerà una partita molto interessante, molto vivace, meno bloccata di quello che può sembrare anche dell'uomo contro uomo. Io ho la sensazione che Gasperini sappia in qualche modo come colpire, anche se ha difficoltà ovviamente per il settore offensivo. Però lo si è visto nelle ultime partite, la Roma fa questo gioco, poi la squadra diciamo che ha fatto più punti nel 2026 che anche nel 2025, che è anche, come dire, un bagaglio importante, sommando l'esperienza di Ranieri e quella di
82
di
punti in 37 partite.
Cioè, significa che c'è una continuità pazzesca, e quindi è una squadra che sa cosa fare. Ecco, non è più una squadra, tu dici la Roma di Gasperini, la Roma di Gasperini è andata in continuità con quella di Ranieri, è stato scelto apposta questo allenatore, c'è Ranieri che dà questa sicurezza alle spalle, E hai la sensazione che una volta sistemato l'attacco con un acquisto importante possa veramente dar fastidio a tutti. Per cui, ecco, in questa sfida che sono d'accordo è una sfida fondamentale per la stessa Roma, credo che la Roma parta, diciamo, con un favore del pronostico.
E sarebbe, Antonio, vengo anche da te, effettivamente è presto per parlare di spartiacque perché è la prima partita chiaramente dell'anno, però è uno scontro diretto e sappiamo i discorsi della Roma negli scontri diretti. Sarebbe comunque un successo pesante anche a livello di classifica. Non è che questo possa essere anche un po' uno di quei crocevia. I campionati non sono fatti solo di partite decisive, ma anche di alcune sfide crocevia per magari trarre ancora più consapevolezze. Questa per la Roma può essere una sfida crocevia e ti chiedo se può esserla poi magari anche per l'Atalanta.
Al di là di quello che può essere un po' la malcorda di Gasperini che ritorna a Bergamo, penso sia molto strano per i giocatori dell'Atalanta, perché è come quasi giocare allo specchio, perché rivedranno nella Roma di Gasperini tante situazioni, tanti modi di giocare che loro hanno percorso per quasi 9 anni. La Roma, come avete detto voi, ha un'identità ben precisa, è una squadra che in questo momento sa quello che vuole, sa come ottenerlo, sa che non è semplice perché il campionato, specialmente in questo periodo, presenta degli ostacoli importanti, ha un'occasione importante perché la squadra di Palladino ancora non ha espresso appieno quelle che sono le proprie potenzialità. Il fatto poi di non avere anche Lukman, che è una delle bocche da fuoco più importante, toglie un pochino di pericolosità alla squadra bergamasca. La Roma ha una grande occasione, perché come ha fatto l'Inter, dovesse riuscire a fare bottino pieno, rimarrebbe agganciata a quel lotto di squadre che lottano per la Champions e proiettarsi verso marzo e avere tutte le carte in regola poi per poter sfruttarle, avendo anche parecchi sconti diretti in casa, e poter usufruire del fatto di potersi agganciare chissà mai anche per l'Otto Capello. Non è molto distante dalla vetta, ha bisogno però di poter fare quel piccolo salto di qualità in quelle gare dove ha perso dei punti importanti.
Eh sì, vedevamo la statistica qualche tempo fa, insomma, che contro le attuali prime non è riuscita mai a vincere. L'Atalanta è più dietro, però rimane una squadra molto forte. Ma volevo chiudere il cerchio Roma perché prima Paolo, secondo me, ha detto una cosa molto interessante. E Stefano, il 2025 è stato tutto un intero anno fatto di un rendimento eccellente della Roma. Ora, tenere questo passo è complicato, soprattutto con alcune difficoltà legate al pacchetto offensivo. Però credi che sia stata tracciata una sorta di strada da cui sia difficile discostarsi? Perché per quanto la Roma magari potrà in futuro calare, però è difficile, perlomeno a me risulta difficile, lo chiedo a te, pensare ad un crollo, un ipotetico calo vertiginoso quasi della Roma. È una squadra che si è allenata a vincere in un anno e la Roma non è abituata a questi parametri. Secondo me è un qualcosa di non banale, quindi ti chiedo se perlomeno ci sia una base importantissima.
Beh, deve saper attaccare i gironi giusti, perché ha fatto andata, ritorno, andata, tre gironi, certo. Due ottimi e uno disastroso. Quindi adesso la prova del 9, nel senso che deve agganciare, non deve fare ritorno andata, ma deve fare andata e ritorno. E quindi deve appiccicare quello che ha fatto nel girone di ritorno lo scorso anno e l'andata di quest'anno, e per poi concludere con quella media punti che 80. 75-80 che potrebbero dire Champions League.
Beh, sì.
Qui c'è la curiosità da parte di tutto il gruppo, di tutta la squadra, con Gasperini in testa, ma anche Ranieri, di capire a che punto è il lavoro. Anche Cristante ultimamente ha rilasciato delle dichiarazioni e sono tutti lì curiosi, sì, di capire quanto possono valere. È una squadra che vale, è una squadra che si fa rispettare, in Europa ha fatto percorsi importanti. Però è una squadra che deve capire che forse è con una fatica che poi Antonio conosce bene, cioè che poi il dettaglio, quello proprio che quando si fanno, cioè arrivano le partite importanti, marzo, aprile, maggio, e lì devi chiudere il cerchio. È una squadra che nel campionato ordinario è straordinaria e nel campionato straordinario è ordinaria. Cioè negli scontri diretti
sì, è in quel limbo,
non becca palla, e invece dall'altra parte che poi alla fine è quello che poi consolida e forma la classifica, perché più punti fai nel campionato ordinario più c'è possibilità poi di raggiungere obiettivi importanti, in questo caso diciamo la Champions League. Non andiamo oltre. Poi coltivare il sogno,
Come ha detto Cristante, dai, è quello lì,
coltivare il sogno, come ha detto anche Antonio, ecco, vincere a Bergamo poi ti dà una cioè voglio dire, poi c'è Lecce, poi c'è Sassuolo, C'hai una bella carica, comincia l'anno, poi recuperi i giocatori, arriva il mercato, modifichi, cerchi di migliorarti. Però se poi fai un altro tonfo a Bergamo e poi devi ricominciare, insomma, nel senso che poi devi capire, ci sono esami che deve superare la Roma, ecco, questi esamoni li toppa spesso e volentieri, e Bergamo è un esamone e lo deve superare. Io sono d'accordo con De Paola, questa è una cioè l'Atalanta la vedo un po' così, ecco, con l'Inter, sì, cioè l'Inter ha fatto un primo tempo alla Gasperini e l'Atalanta non ha vinto mai il pallone.
Quasi.
Quindi, appunto, sabato domani troverà una Roma che gioca più o meno come giocava l'Atalanta lo scorso anno.
Eh sì, decisamente, i punti in palio pesano già nonostante siamo solamente all'inizio dell'anno. Cambio però argomento e passo ad un'altra partita. È vero, prima avevo detto gli scontri più avvincenti sono Lazio, Napoli, Atalanta, Roma, però volevo capire anche l'Inter che cosa può fare, direttore. Un Inter che peraltro sta anche sul mercato cercando magari un esterno destro, perché Dumfries non si vede la via d'uscita, Darmian anche sempre ai box, è vero che Luis Enrique sta facendo bene, ma il ritorno di Cancelo sembra comunque un'ipotesi, ma soprattutto un Inter che deve dare continuità, è pur sempre in vetta al campionato e con tutti i difetti e i limiti che può ancora avere magari questa squadra, nelle ultime 13 di Serie A ha fatto 11 vittorie, è vero che ci sono due sconfitte negli scontri diretti, ma sono numeri importanti. Quanto conta questo inizio di 2026? Perché ora c'è il Bologna, poi trasferta a Parma, Ostica e poi il Napoli, quindi un periodo importante.
È un periodo che ci vuole in questo momento, perché ragazzi, cioè, noi stiamo parlando della Roma e dell'Atalanta, stiamo parlando dei problemi della Roma di personalità contro le grandi, problemi diversi ce l'ha anche l'Inter, che sono quelli non di personalità ma di continuità di rendimento, una continuità di rendimento su uno spartito diverso che è lo spartito di Chivu rispetto a quello di Inzaghi, uno spartito che prevede anche la valorizzazione, tu l'hai citato, come Luis Enrique, che sicuramente è un giocatore che per esempio nelle ultime prove ha fatto vedere qualche cosa di diverso. Poi certo, l'idea di Cancelo, che è molto affascinante, potrebbe dare un rinforzo che secondo me, diciamo, io Cancelo l'ho sempre ritenuto nelle migliori espressioni del calcio mondiale in assoluto in quel ruolo. Poi è chiaro la discontinuità, anche un po' il carattere di questo giocatore, un altro giocatore un po' inallenabile per certi allenatori, perché ha una personalità fortissima e perché comunque è sicuro dei propri mezzi e quindi è chiaro, è difficile domarlo. Però è così, può dare un apporto. Però io sono molto fiducioso in Chivu, perché mi sta piacendo soprattutto nelle dichiarazioni, nell'esprimere quella serenità, nella serenità di non abboccare alle provocazioni, di non scendere su un piano di rissa anche con altri allenatori, di avere un atteggiamento un po' sprezzante per le polemiche, ma molto attento nei confronti della squadra. È l'allenatore che si sta staccando un po' dal ruolo di ex giocatore ed essere troppo amico dei giocatori? Secondo me sì, perché sta stabilendo, secondo me, una linea di personalità che, diciamo, anche i giocatori stessi e anche, diciamo, noi addetti ai lavori gli stiamo riconoscendo. Cioè quella della calma, della sicurezza, della calma con forza. Cioè è un giocatore che è un allenatore che ti esprime, scusate il lapsus, ancora, diciamo, molta calma, ma hai la sensazione che sotto ci sia una bella forza. Nel momento in cui dice con quella faccia, con quella grinta, non me ne frega di rispondere a Conte, non mi interessano le polemiche, beh, insomma, mi sembra anche abbastanza deciso. Quella decisione che in qualche modo nei primi mesi di allenamento all'Inter non ha mostrato, molti gli hanno rimproverato, come dire, sei troppo appiattito sui giocatori, vi ricordate la questione Sommer, lo faccio giocare, voglio stargli vicino, eccetera, eccetera, ma anche altre esperienze nei confronti di altri giocatori quasi lo appiattivano troppo sulla squadra. Adesso mi dà la sensazione di un allenatore che veramente è entrato nella testa dei giocatori, i giocatori lo seguono, ed è secondo me l'allenatore che sta facendo il lavoro più difficile in assoluto. Perché lo dico? Perché avere a che fare con quelle 5 o 6 personalità fortissime dell'Inter ti pone nella condizione in qualche modo di ammaestrare delle tigri, non sempre è così facile, no? L'abbiamo visto con Sarri alla Juventus di Chiellini e Bonucci, che è stato molto difficile, hanno vinto lo scudetto, ma come dire, l'hanno vinto col pilota automatico perché i giocatori avevano già uno spartito che recitavano fregandosene di quello che diceva l'allenatore.
Eh sì, è una bella fotografia, a me piace molto. Kivu, Antonio, vengo anche da te, diceva giustamente il direttore, dal punto di vista comunicativo e non solo, qualche variazione l'ha trovata. Io l'Inter l'aspetto chiaramente nel momento di massimo dispendio fisico, quindi in primavera, dove ci saranno tante partite importanti, lì ancora mi riservo un po' di tentennamento, però finora sta lavorando molto bene. E ti chiedo anche questa partita con il Bologna, poi ci sarà il Parma, dicevo, poi lo scontro diretto con il Napoli. Sono settimane delicate da gestire per bene e l'Inter deve dimostrare di poter dare continuità a comunque un percorso con un allenatore praticamente un novizio quasi, non scontato.
No, è migliorata tantissimo la parte di comunicazione. Come tuo direttore si sta prendendo piano piano lo spogliatoio dell'Inter, cosa non semplice, non banale, specialmente perché ha ereditato 5 anni pesanti di Inzaghi. C'era un morale da ricostruire dopo lo scudetto non portato a termine dello scorso anno e soprattutto la finale Champions, ed era una squadra che lasciava molti dubbi perché l'esperienza di Kivu era abbastanza relativa, come è stato detto veniva da uno stacco da giocatore allenatore molto breve, aveva solo un'esperienza nel settore giovanile dell'Inter. Però l'impressione che dà dall'esterno, non parlo da simpatizzante nerazzurro, parlo da persona che a cui piace osservare, dà l'impressione che piano piano, come è stato detto, sta entrando in quelle che sono le dinamiche di spogliatoio, che sono molto difficili da riuscire a domare, come è stato detto. Io ho esperienza, vengo dagli anni dei tedeschi, per cui so di cosa si parla, ed è un qualche cosa che tu ti conquisti con l'atteggiamento, con il lavoro sul campo, con anche la comunicazione verbale, nella quale ti vai a scontrare o non scontrare con, diciamo così, dei colossi, come in questo caso abbiamo citato prima il discorso di Conte. Dentro tu prendi il sopravvento, prendi considerazione all'interno dello spogliatoio anche attraverso la comunicazione, che specialmente negli ultimi anni sta diventando non importante di più. Lo spogliatoio, i giocatori se ne rendono conto, è cambiato anche il modo della gestione, ci sono molto più rotazioni, mentre prima con Inzaghi era molto più raro vedere questo tipo di soluzione, e da quel punto di vista lì è stato molto bravo a coinvolgere tutta la squadra nel riuscire a resettare quello che è stato le scorie dell'ultimo anno e praticamente a pulire, sia dal punto di vista calcistico con qualche piccola innovazione, sia però non andare a snaturare una squadra che negli ultimi anni aveva fatto molto bene. Per cui devo solo fare i complimenti. Sarà interessante vedere la gara con il Bologna, perché ricordiamoci quello che è successo a Riyadh, l'Inter è uscita non benissimo dalla gara con il Bologna. Il Bologna ha saputo imbrigliarla molto bene, a creare non poche difficoltà.
È vero, si sono incrociate proprio molto recentemente. Stefano, chiudo con te il cerchio sull'Inter e su questa partita, vedremo. Poi l'Inter rimane chiaramente la squadra forte che conosciamo tutti, però ti chiedo che ti aspetti da questa gara e in generale appunto da questo momento molto molto importante.
Come ha detto De Paola, la continuità, cioè l'Inter deve trovare continuità. Se dovesse centrare, diciamo così, una serie di partite, secondo me l'Inter è strafavorita per vincere il titolo. Per quanto riguarda Kivu, mi sembra un vecchio giovane uomo, cioè nel senso che è uno che è piaciuto subito allo spogliatoio e poi si è fatto suo. È uno molto silenzioso ed è molto strutturato, e credo che abbia conquistato subito lo spogliatoio e poi le cose vanno da sé, cioè nel senso che non è che c'era da molto da elaborare dentro questo spogliatoio, ma magari da modificare, da correggere, e lo spogliatoio li lascia fare. E credo che sia importante, uno spogliatoio abbastanza complesso, complicato, non facilissimo da allenare, e Antonio lo sa bene. Quindi io credo che ci siano tutti i presupposti affinché l'Inter possa essere protagonista fino in fondo.
E queste partite saranno importanti per dare già una direzione a questo 2026. Io intanto ringrazio Antonio Paganini per essere stato con noi. Antonio, grazie ancora.
Grazie e buon anno. Grazie per l'ospitalità e buon anno a tutti ancora.
Grazie ad Antonio Paganin. Ma intanto, prima di salutarvi, Stefano e Paolo, dobbiamo addentrarci nei pronostici. Ho dei messaggi che mi sono arrivati, ve li riporto, io faccio solo il messaggero. Innanzitutto, Bonanni diceva a Stefano di riportargli il suo pronostico su Atalanta-Roma, che era un 3-2 per l'Atalanta, mentre per Paolo c'era il messaggio di Marco che semplicemente, tra virgolette, ti salutava dall'alto della classifica, così. Quindi a distanza hanno mandato me a portarvi questi messaggi.
Io sono invischiato nella lotta per non retrocedere.
È vero, ma è l'asterisco, dai.
Non uscirò fuori. Hai l'asterisco. Non uscirò fuori dalla secche della retrocessione, possibile retrocessione. Il direttore sta lì in zona Champions, sta lui adesso quindi fare per primo il pronostico.
Classifica cortissima. Piccari 33, Braglia 31, Bonanni 30, De Paola 29, Orlando 28, poi dietro Ceccarini staccato 23, Pallomeni 21 con un turno da recuperare e dietro a sorpresa ultimo Garbo. Quindi vediamo come parte questo 2026. Allora, direttore, parto con te. Lazio-Napoli, quanto finisce?
Ma guarda, innanzitutto io saluto l'arroganza della capolista.
Se la sta sentendo un po', eh.
Sì, perché bisogna salutarla, no? Quindi lui ha cercato l'invito per il saluto. Lo faccio volentieri, però sono sicuro che sarà una cosa...
Paolo, ti interrompo, poi non si capisce come mai sia a 33 punti. Cioè, questa è una cosa che io veramente...
Ah, non lo so, io ho ricevuto la classifica direttamente da lui, devo dire, non controlla nessuno.
Non si è mai vista una commissione simile, cioè il capolista fa lui la classifica. È una
unico.
Cosa... quindi, vabbè, noi dobbiamo avere fiducia perché ce l'abbiamo, però qualche sospetto è legittimo, per carità.
Ce lo portiamo dietro.
Noi lo stiamo invitando a intervenire, capito? Se ci ascolta, interviene. No, allora Lazio-Napoli io dico un 2, quindi Lazio 1, Napoli 2.
Stefano, Lazio-Napoli, quanto finisce?
1-1.
Pareggio, dunque all'Olimpico, e poi l'avevo anticipata, Atalanta-Roma, direttore?
Atalanta-Roma, io ripeto, per me, guarda, la spunta la Roma di poco, 0-1.
Stefano, a te Atalanta-Roma.
Vince la Roma 2-1.
Entrambe di misura, dunque, poi vado con l'ultima, lo dicevamo, l'altro big match, Inter-Bologna, direttore.
Beh, questa è bella, perché come c'è stata la rivincita, diciamo, nella Supercoppa, in cui il Milan è stato sovrastato dopo aver sovrastato a sua volta in campionato, io dico che questa volta l'Inter ce la farà sul Bologna e quindi mi sbilancio in un 2-1 per l'Inter.
2-1 Inter, Stefano.
No, nemmeno, 2-0. Guarda,
cambiamo, 2-0.
2-0.
Stefano, a te.
Doppio e incollo.
2-0, doppio 2-0. Bene, allora poi questa volta potrò, perlomeno per questa giornata, commissionare e vedere che risultati, come modificano la classifica, controllando che non ci siano brogli di alcun tipo.
No, perché noi non sappiamo niente, cioè io e Paolo abbiamo dato, ma non sappiamo niente delle giocate degli altri.
Vorremmo sapere almeno l'indirizzo del notaio, dov'è che è il notaio?
D'ora in poi mi arrogo il diritto di fare sostanzialmente la commissione d'inchiesta su questo campionato pronostici, dai, perlomeno per questa giornata posso farlo, perché ho pronostici di
almeno
tutti.
Almeno fai la nostra Covisoc, dai, fai qualche
esatto.
Cosa.
Ragazzi, è stato un piacere come sempre, direttore, grazie ancora,
grazie,
buon anno, a presto.
Ciao Paolo, auguri
a tutti.
Auguri.
Ciao,
grazie,
auguri a te.
Grazie,
ciao.
Al direttore, ciao, Paolo Luca. De Paola, Stefano, grazie anche a te, ci troviamo settimana prossima. Grazie a Stefano Impallomeni, ci manca un'ora da passare insieme, l'ultima mezz'ora sarà dedicata al Giro dei Campi, prossimo passiamo un po' di tempo tra noi, tra notizie e messaggi e anche focus sulla Coppa d'Africa.